Salmo 107, dal versetto 1 al versetto 14. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. E ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare.
Ringraziano il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore dei morti,
perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene. Perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato il progetto dell'Altissimo. Gridarono al Signore ed egli li salvò dalle loro angosce. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Allora questo salmo ci sintonizza con la ripresa della lettura del libro di Isaia. Qui siamo arrivati, dobbiamo andare avanti dal versetto 12 del capitolo 40, in quest'opera di salvezza di Dio che libera dalle tenebre, dall'ombra di morte, e eccetera, eccetera. Due volte ancora li fece uscire dalle tenebre, dall'ombra di morte e spezzò le loro catene. Siamo nella seconda parte del libro di Isaia, nel cosiddetto Deutero Isaia, anche se credo che Ciro sicuramente vi ha presentato anche tutte le ipotesi, no? Almeno le principali di questa nella divisione tradizionale che abbiamo del primo Isaia, il secondo Isaia e il terzo Isaia, è quello che oggi alcuni studiosi, fra cui Alberto Mello, propone la divisione in due parti, no? E i capitoli, gli altri capitoli 36, 37, questi capitoli narrativi che abbiamo letto negli ultimi incontri, fanno un po' da passaggio, no? Al secondo Isaia. Bene, questo lo diciamo e lo teniamo presente per nostra conoscenza. Siamo sicuramente in un'altra fase, con un altro profeta. Anonimo si rifà al primo grande Isaia, che è quello vissuto nell'VIII secolo, ricordate, dove la problematica era del rapporto con le grandi potenze d'allora, la Siria, l'Egitto, eccetera. Adesso siamo invece più avanti nella storia. Israele del nord è già stato distrutto e non esiste più, con la distruzione da parte degli Assiri nel 721. Siamo in una fase in cui neanche Giuda esiste più, no? Perché c'è stato i babilonesi che distruggono Gerusalemme nel 587, e quindi siamo un 30-40 anni dopo. Nel 538 avanti Cristo Ciro il Grande, re dei Medi e dei Persiani, prenderà senza distruggere Babilonia, e come sappiamo farà un editto che permetterà alle popolazioni che erano state deportate, no, in Babilonia, di poter tornare. Quindi siamo in questo contesto, e fra l'altro questa liberazione di Babilonia, che è storica, secondo alcuni studiosi è anche la liberazione storica che il popolo di Israele ha vissuto, cioè nel senso che per quanto riguarda l'esperienza fondamentale, no? Cioè, qualche volta ci è capitato di dirlo, che la fede ebraica non nasce da una riflessione sulla creazione, e quindi non parte da un principio creazionale. Ricordate i primi filosofi della Grecia, l'archè, la ricerca del principio, no? Cioè, la fede ebraica, dai testi, nasce da un'esperienza di liberazione dall'Egitto, e da lì poi anche la fede nel Dio che crea, ma prima di tutto un Dio che libera. Ora, il discorso dell'Egitto, dell'Esodo, anche lì al momento noi non abbiamo delle rilevanze archeologiche, cioè non abbiamo delle prove archeologiche che ci dicano che l'Esodo è avvenuto dall'Egitto, è avvenuto storicamente. E allora ci sono diverse scuole, che io ve le dico semplicemente la scuola in qualche modo storicista, in maniera più classica, che dice quello che c'è scritto è avvenuto, e che oggi alcuni seguono, altri mettono in critica, no? Perché un po' il fatto che non abbiamo ancora trovato le rilevanze archeologiche, che non è detto che non si possano trovare, ma quando si troveranno faremo i conti con queste. Al momento non ci sono, e avendo trovato archivi, documenti della tradizione egiziana, dove persino la fuga di uno schiavo veniva annotata, allora 600.000 ebrei che sono usciti, no, secondo il racconto, è un po' difficile sostenerlo. Allora, un'altra scuola, che va sempre un po' nella linea storica, parla piuttosto che è accaduto qualcosa. Un gruppo marginale esce dal grande impero egiziano, si scontra al confine con una pattuglia egiziana e sperimenta una liberazione. Il racconto poi viene tramandato, e sapete, poi nel tramandare quel racconto diventa un'epopea, per cui quel gruppo diventano 600.000, cioè viene caricato anche di un senso teologico, eccetera. Mettete anche che noi quando parliamo di storia ne parliamo a partire da un concetto che si è sviluppato con le scienze moderne, poi in particolare dal 700 in poi, che non era quello degli antichi. Quindi questa, prima questa seconda scuola, c'è una terza scuola che invece dice che quello che è accaduto veramente è la liberazione da Babilonia, dove poi il rientrare, arrivare nella terra e in qualche modo ricreare una relazione, una cultura, uno stato, eccetera, è stata anche quella di retrodatare in qualche modo l'esperienza fatta di essere liberati in una storia antica che sono le nostre radici. Allora, noi le ascoltiamo, questo di fatto, ecco, quello che è l'esperienza di liberazione, no? L'Egitto, no, secondo le scuole, Babilonia, che di un Signore che ci ascolta il nostro grido e si fa vicino e libera. Allora, il profeta, secondo Isaia, dicevamo, un profeta anonimo, con tutto, ecco, il senso, no, questo di essere uno in mezzo al popolo, uno del popolo, di sentirsi ecco, completamente dentro, no, le dinamiche del popolo, tanto che quello che importa è che la parola che riceve, che coglie, no, nella realtà e nell'ascolto di Dio, arrivi e consoli, no, l'inizio del capitolo 40. Ora, noi continuiamo a leggere questi oracoli, a partire appunto dal versetto 12. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha valutato con il moggio la polvere della terra e ha pesato con la spadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere lo ha istruito? A chi ha chiesto di consigliarlo, di istruirlo, di insegnargli il sentiero del diritto, di insegnargli la conoscenza e di fargli conoscere la via della prudenza? Questi oracoli che ora noi stiamo leggendo, vedremo che come tema torna la signoria di Dio. La signoria di Dio, no? Cioè, questi primi versetti che dice chi, no? Chi è stato capace di fare questo? E naturalmente queste domande hanno una risposta implicita, no? Cioè solo Dio, che immediatamente ci ricordano quello che Dio dice alla fine a Giobbe, no? Ricordate che è un po' questo Giobbe che domandava, no? E il Signore che gli dice: ma dove eri tu, no, quando io giocavo con il Leviatan negli abissi del mare, eccetera, eccetera. Allora, questa signoria di Dio che viene presentata qui, dopo subito l'annuncio di liberazione, di consolazione, e perché Babilonia, oltre a essere una terra e terra di schiavitù, è una dimensione che Israele rileggerà e sta rileggendo come conseguenza dell'idolatria. Cioè, noi siamo andati in Babilonia perché le vicende dei popoli, degli imperi che si susseguono e di conquista ci hanno fatti fuori. Quindi sono stati i babilonesi che con la loro... Però se questo è accaduto anche perché abbiamo abbandonato il nostro Dio. Quindi non è che loro leggono, no, come solo conseguenza, no, questo ha a che fare. Però in questo c'è l'aver abbandonato il proprio Dio. E l'aver abbandonato il proprio Dio è immediatamente letto come l'idolatria. Un po' perché già in questa fase in cui il popolo di Israele, cioè, no, elabora ancora di più la sua teologia, si passa da un enoteismo, i testi più antichi parlano di una coscienza di Israele legata piuttosto al fatto di dire ogni popolo ha il suo Dio, no, e poi per arrivare al monoteismo. Ogni popolo ha il suo Dio, i popoli cananei hanno il loro Baal, noi abbiamo Adonai. Per poi arrivare, e siamo già in questa fase, no, dove non è che ci sono altri dei, c'è Dio. e gli altri, e vedremo appunto, sono gli idoli opera dell'uomo. Ecco, le nazioni sono come goccia che cade da un secchio, contano come polvere sulla bilancia, ecco le isole pesano quanto un granellino di sabbia. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui, come nulla e vuoto sono da lui ritenute. Vedete, la signoria di Dio, no, di fronte a cui le nazioni, gli imperi, no, sono un niente davanti a lui. Notate come torna nulla e vuoto, no, come dire, di fronte alla presenza del Signore niente può mettersi di fronte, niente si può comparare, no? Addirittura niente, nulla, vuoto. A chi potreste paragonare Dio? A quale immagine mettergli a confronto? Il fabbro fonde l'idolo, l'orafo lo riveste d'oro e fonde catenelle d'argento. Vedete, no? Da una parte c'è Dio, cui nulla si può comparare, e dall'altra parte ecco l'idolo, che è fatto da un fabbro che fonde l'idolo, l'orafo lo riveste d'oro, no? In queste statue dell'antichità che erano rivestite di oro, e fonde catenelle d'argento. Chi ha poco da offrire sceglie un legno che non marcisce, si cerca un artista abile perché gli faccia una statua che non si muova. Ecco, la presentazione dell'idolo, no? Ecco, il fare dell'uomo, l'idolo è fatto dall'uomo, il fabbro, l'orafo, no? E poi anche qui c'è anche una sottile ironia, no? Cioè, come dire, cioè, i grandi, quelli che hanno soldi, possono fare a loro queste statue di ferro, eccetera. No? Chi non ha soldi, che fa? Si prende un legno, no? Che non marcisce, eccetera, si trova un artista e appunto perché gli faccia una statua che non si muova. L'idolo come fatto dall'uomo, e fatto bene appunto, però ecco che non si muove, no? Che non è vivo, cioè in fondo l'idolo, il nostro assoluto, come qualcosa di controllabile, è opera delle nostre mani, no? Un Dio che tu puoi tenere sotto controllo, no? Che puoi stabilire tu, cioè appunto, pensate anche a una certa religiosità che, perché l'idolatria poi è una malattia, cioè, delle tradizioni religiose, anche nel cristianesimo, no? Cioè dove una religiosità dove in fondo tu sai cosa Dio vuole, tu glielo dai, sei a posto, no? Cioè Dio cosa vuole? Che tu vada a messa ogni domenica, no? Magari lasci anche un euro al, no, Rom che sta lì davanti, eccetera, e ti fai, poi fatto questo, no? Come dire, lui è la sua vita che sta lì al tempio, le statue, le candele, bello, ogni tanto lo portiamo fuori, no? Una volta l'anno gli facciamo fare un giro. E, no? E quindi così poi gli mettiamo le luci, le luminarie, le bancherelle, no? È bello, è bello. Chiamiamo anche un cardinale per fare la messa solenne, e, no? E poi basta, cioè, gli abbiamo dato quello che voleva, no? Fuori da lì, lui ha la sua vita, io la mia. Quindi un idolo fatto controllabile, no? Che non si muove, soprattutto quello, no? Che non si muove, perché se si muove mi mette in difficoltà, no? Sapete, le relazioni con le persone no, sono la vita, e ne abbiamo anche tanta paura. Non lo sapete forse, non l'avete udito, non vi fu forse annunciato dal principio, non avete riflettuto sulle fondamenta della terra. Egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Egli stende il cielo come un velo, lo dispiega come una tenda dove abitare. Egli riduce a nulla i potenti e a niente i signori della terra. Sono appena piantati, appena seminati, appena i loro steli hanno messo radici nella terra, egli soffia su di loro ed essi seccano, e l'uragano li strappa via come paglia. Vedete, questa forza che viene mostrata, che viene narrata in questi, e relativamente all'idolo, per scuotere rispetto all'idolo, no? All'idolatria che ci stacca dal Dio della vita e ci conduce nella morte. Allora qui è il sottolineare, no? Che lui è nei cieli, lui può mandare immediatamente un vento e strappare quello che appena è stato seminato. A chi potreste paragonarmi? Quasi che io gli sia pari, dice il santo. Nella tradizione islamica, quando uno comincia va a pregare, una frase che si dice è che non c'è Dio se non Dio. Non c'è Dio se non Dio. E questa è una frase antidolatrica, cioè rispetto a tutto quello che si affanna nel nostro cuore, tante volte vuol prendere il primo posto. Allora è il poter dire, ecco, sei importante, ma in questo momento tieni qualcun altro prima. E attenzione, questo fatto di dire lui e il resto è nulla, non è da, cioè, è da intendere in questa polemica antidolatrica, perché per esempio una tematica anche molto cara alla tradizione ignaziana dei gesuiti, ma appartiene alla tradizione cristiana, è il fatto di dire, cioè, che il nostro Dio non vuole essere l'unico e tutto il resto niente. Qui lo si sta dicendo, ma per andare contro l'idolo. Non è, rispetto a certe volte in cui si dice, no, quello si diceva, oggi si dice meno, si diceva che quello che conta, no, è la vita nei cieli, nel paradiso. Questa è una vita di passaggio, per cui non attaccatevi, no? E lo pregavamo, lo si prega ancora nel Salve Regina, dove si dice in questa valle di lacrime, no? Spidlich sempre diceva che nonostante lo preghiamo sempre questa valle di lacrime, però nessuno la vuole lasciare così facilmente. Allora, no, non è in questa linea, no? Cioè la linea è di dire c'è un ordine, dove ogni cosa ha il suo valore nel suo posto. Allora ha un valore un terzo, ha valore un secondo, ha valore il primo. Dove il primo non squalifica il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, ma ogni cosa ha il suo valore nel suo posto. Quando c'è il disordine, quando una cosa terza diventa prima, allora e la confusione e la morte. Levate in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato tali cose. Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e le chiama tutte per nome. Vedete, lui è il Signore e lui è il Creatore. Guardate in alto guardate in alto, sono le stelle, no? Il Signore ogni tanto invita a guardare in alto. Ricordate che anche Abramo sarà invitato a guardare in alto in un momento in cui era molto giù perché sto figlio non arrivava, e dice al Signore, gli dice: Signore, chi mi darai? No? Cioè, il mio servo Eleazar diventerà il mio erede. Il Signore gli dice: va fuori e guarda le stelle. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca una. Perché dici, Giacobbe, e tu, Israele, ripeti, la mia via è nascosta al Signore, e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Vedete, qui prendiamo ancora un'altra tonalità, no? Prima la sottolineatura della Signoria di Dio, qui invece è come se si desse voce a una lamentela del popolo, no? Cioè quella di dire che il Signore non mi guarda, il Signore non si prende cura di me, no? Il mio diritto è nascosto, è trascurato. Non lo sai forse? Non l'hai udito? Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, né si stanca. La sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. E, ecco, questo avere da Lui la forza, ricevere da Lui il vigore. Ricordate che poi Gesù nel Vangelo di Giovanni soprattutto, no? E più volte dirà rimanete in me. Nella tradizione orientale si sottolinea molto la vita in Cristo. Noi, un testo importante della nostra tradizione spirituale occidentale è l'Imitazione di Cristo, no? E che è un bellissimo testo, che poi ha anche tanti riferimenti all'Oriente, però l'Imitazione di Cristo, cioè adesso ho preso solo il titolo, non sto parlando del libro, il titolo è un po' problematico, cioè nel senso che se rimane solo quello, no? Perché è quasi come un riferimento esterno che uno guarda, no? Bisogna completarlo almeno con la vita in Cristo. Le relazioni, quelle, soprattutto quelle significative, ci danno vita, perché è come se uno è radicato nel cuore dell'altro. E allora la relazione con il Signore, no, è da forza nella fatica. Capitolo 41. Ascoltatemi in silenzio, isole, e le nazioni riprendano nuova forza. Si parlava di forza, di stanchezza, ancora di nuovo forza. S'avanzino e parlino, raduniamoci insieme in giudizio. Chi ha suscitato dall'Oriente colui che la giustizia chiama sui suoi passi? Chi gli ha consegnato le nazioni e assoggettato i re? La sua spada le riduce in polvere, il suo arco come paglia dispersa dal vento. Gli insegue e passa oltre sicuro, sfiora appena la strada con i piedi. Chi ha operato e realizzato questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, il Signore, sono il primo, e io stesso sono con gli ultimi. Le isole vedono e ne hanno timore. Tremano le estremità della terra, insieme si avvicinano e vengono. Si aiutano l'un l'altro, uno dice al compagno, coraggio. Il fabbro incoraggia l'orafo, chi leviga con il martello incoraggia chi batte l'incudine, dicendo la saldatura va bene, e fissa l'idolo con chiodi perché non si muova. E, vedete, fino al versetto 5, dall'1 al 5, questa volta l'oracolo sta parlando di Ciro il Grande, che è chiamato strumento, no? Costui che viene dall'Oriente, no? Colui che la giustizia chiama sui suoi passi. E allora naturalmente sappiamo che è questa nuova potenza che nasce e che da lì a poco creerà un grande impero. L'impero poi dei Medi e dei Persiani, che nasce appunto intorno al 540-530 avanti Cristo, e durerà più o meno due secoli, perché sarà poi spazzato da un altro conquistatore, che sarà appunto Alessandro Magno. Però il profeta è come vede questo agire di Dio nell'agire dell'uomo. Noi che siamo più poi con una mentalità anche razionale, filosofica, no? Ci domandiamo la libertà dell'uno e la libertà dell'altro. Qui il profeta non si fa tanti problemi, nel senso di dire è chiaro che questo è un altro conquistatore, però allo stesso tempo è nelle mani di Dio. Io sono il primo e l'ultimo. Il primo e gli ultimi, vedete, io sono il primo e sono con lui, io stesso sono con gli ultimi. Che qui può essere letto in diversi modi, no? E da qui, tra l'altro, viene anche quello dell'Apocalisse, poi io sono il primo e l'ultimo, no? Viene proprio da qui. Però io sono il primo, colui che dà origine a tutto, cioè quello che sta accadendo è la mia provvidenza, sono io che sto facendo questo, e allo stesso tempo io sono con gli ultimi. Io sono con gli ultimi. Invece, gli ultimi versetti ritorna la tematica che abbiamo già visto prima, cioè questa fabbricarsi gli idoli. Vedete, si aiutano l'un l'altro, uno dice al compagno coraggio, cioè come dire, si incoraggiano nella fatica di costruire l'idolo, il fabbro incoraggia l'orafo, chi leviga con il martello incoraggia chi batte l'incudine, dicendo della saldatura va bene, è stata fatta bene, e fissa l'idolo con chiodi perché non si muova. Torna di nuovo questo fatto, no? Perché gli faccio una statua che non si muova, di nuovo qui, no? L'idolo fissato bene, perché sia lì, no? Tu sai che passano gli anni, cioè vai in chiesa, quello sta lì. Altro oracolo. Ma tu Israele, mio servo, tu Giacobbe che ho scelto, discendente di Abramo, mio amico, sei tu che io ho preso dall'estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto, mio servo tu sei, ti ho scelto, non ti ho rigettato. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. E adesso il profeta si rivolge al popolo in esilio, no? E dove dice ti ho preso dall'estremità della terra. E ricordate che questo esilio, secondo poi la Bibbia, nei racconti che abbiamo letto, è l'esilio di Babilonia, ma è anche l'esilio delle altre 10 tribù del nord di Israele che gli Assiri avevano deportato e di cui non si sa più niente. Le 10 tribù del nord furono distrutte e i deportati, perché poi la politica assira era quella di smembrare un popolo e di metterne un pezzo qui, un pezzo lì, un pezzo di là, no? E unirlo ad altri pezzi di altri popoli, no? Quindi pensate, era una politica di distruzione no, etnica, perché il popolo poi insieme ad altri, cioè, perdeva le proprie radici, perdeva. Per cui noi di fatto noi non sappiamo più niente delle 10 tribù. E piccola parentesi, ogni tanto potrete trovare delle notizie in internet o sui giornali, eccetera, su delle ricerche che alcune università israeliane, almeno una sicuramente, sta continuando a fare in giro per il Medio Oriente, eccetera, per cercare di vedere se con il DNA, comparandolo a quello degli israeliani, si può trovare. Allora, un'ultima notizia che avevo letto è che avevano focalizzato la loro ricerca su una tribù Pashtun musulmana dell'Afghanistan, no? Ecco, quindi questa piccola notizia così di. Però ecco, dall'estremità della terra. C'è l'esilio che ci allontana, che ci disperde, no? E allora è il Signore che ci chiama, il Signore che ci chiama. Io credo che noi dovremmo prendere un po' più come credenti e come praticanti, un po' più sul serio, per esempio, a partire dai coloro che presiedono le celebrazioni eucaristiche, cioè da noi presbiteri, le parole che vengono dette. Perché nell'Eucaristia, nella celebrazione della Messa, il presbitero, a nome dell'Assemblea, dice fratelli e sorelle, fratelli e sorelle. E cioè che uno lo dice così, no? Adesso, no, all'inizio, in tanti altri momenti della Messa. Ma quello sono parole pesanti, perché intanto sta dicendo che tra di noi, che siamo lì, no? E siamo chiamati, no, come qui, chi ho chiamato dall'estremità della terra, siamo chiamati in forza della morte e resurrezione del Signore a fraternità, perché il Signore ci sta chiamando. Per cui poi anche nelle parrocchie, nelle comunità ecclesiali, io non posso vedere quello, quell'altro non mi può vedere a me, eccetera, eccetera. Vabbè, così succede nelle famiglie, no? Però noi siamo chiamati ad essere fratelli e sorelle, anche con quello che detesto e che gli auguro che il Signore lo chiami presto. è quello, è il mio fratello. No. Perché il Signore ci ha chiamati dall'estremità della terra. E vedete, e gli dice, mio servo tu sei, ti ho scelto, non ti ho rigettato. Le promesse a Israele non sono state rigettate. Ancora oggi, il popolo di Israele è il popolo dell'alleanza, del nostro Dio. No? Perché noi cristiani diciamo, no, ma noi siamo il nuovo Israele. Cioè loro... L'hanno ammazzato, cioè così, no? Diciamo, gli ebrei l'hanno ammazzato, per cui Dio li ha rigettati, no? E noi siamo il suo popolo. E qualcuno dice, ma se Dio ha rigettato il suo popolo, non può essere che rigetterà anche noi, no? Anche noi non siamo sicuri, perché se Dio ha rigettato. No, il Signore... Fra l'altro questo poi lo dicono, l'ha detto anche Benedetto XVI, eccetera, no? Promesse a Israele sono sempre valide, perché Dio non viene meno alla sua promessa. Noi possiamo venire meno, ma lui no. È molto bello, no? Non temere, perché sono con te, non sbarrirti, perché io sono il tuo Dio, vedete? È lui che è con noi, che ci chiama dall'esilio, no? E che... non viene meno al suo patto, no? Credo che anche nel nostro cammino di Quaresima, che non so come sta andando, non ve lo chiedo, ognuno lo sa per conto suo, noi stiamo vivendo la Quaresima, siamo già avanti e stiamo andando verso la Pasqua. E la Quaresima, come sapete, è il tempo, era il tempo dove poi che era dedicato, nasce con i battezzati, per coloro che si dovevano battezzare. Ora, noi che siamo stati battezzati già, la Quaresima che ci serve? Ci serve per rinnovare la nostra adesione al battesimo, cioè all'essere di Cristo. All'uscire da Babilonia, dove noi siamo degli idoli, dei vari idoli con cui ci sposiamo nella nostra vita, ci uniamo nella nostra vita e a cui dedichiamo le nostre energie di morte, per la morte. E quello è uscire per essere di Cristo. E quindi, perché Lui è con noi. Perché Lui è con noi. A partire da questo che noi possiamo ritentare, no? Di essere suoi. Ecco, saranno svergognati e confusi quanti si infuriavano contro di te. Saranno ridotti a nulla e periranno gli uomini che si opponevano a te. Vedete, il Signore vincerà i tuoi nemici, coloro che ti hanno combattuto. Li cercherai, ma non troverai coloro che litigavano con te. Saranno ridotti a nulla, a zero, coloro che ti muovevano guerra. Tornano queste cose del nulla e zero. Non ricordate il Signore, di fronte a cui tutto è vuoto, nulla, zero, no? Anche qui, di nuovo. No? Proprio perché il Signore... è colui che sconfigge i tuoi nemici, loro saranno ridotti a... Poiché io sono il Signore tuo Dio, che ti tengo per la destra e ti dico non temere, io ti vengo in aiuto, no? Vedete di nuovo, non temere. Queste parole possiamo immaginare l'eco che avevano nei deportati, no? Che avevano visto... crollare il loro oppressore, no? Babilonia che cade, arrivare questi nuovi signori, no? Questi, poi l'editto di Ciro, e cosa facciamo? Torniamo, no? E non torniamo, e allora, no? La parola è di fronte a tutte le paure per un futuro, non temere, verniciattolo di Giacobbe, larva di Israele. Tu sei che sei così piccolo, no? L'hanno sperimentato nella storia dei grandi imperi, no? Io vengo in tuo aiuto, parola del Signore, tuo Redentore è il Santo di Israele, e tuo liberatore. Redentore qui, fra l'altro, in ebraico è proprio il termine Goel, termine Goel è il, era il vendicatore di sangue, no? Cioè colui che nella famiglia aveva il ruolo di difendere gli altri da tutte le no, gli abusi, dalle offese che avevano ricevuto. C'era uno che era deputato, allora quindi io sono della tua, tu sei, mi appartieni, ti ho scelto, non vieni me, non io non vengo meno e non ti rigetto all'alleanza, quindi sei della mia famiglia e io sono il tuo vendicatore, il tuo redentore, il santo di Israele. Ecco, io ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte. Tu trebbierai i monti e li triturerai, e ridurrai i colli in pula. Li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. E questa immagine molto forte di una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte, e, per alcuni commentatori è legata alla strada. Vi ricordate che si parlava all'inizio del capitolo 40, no? Di questa strada? Nel deserto preparate la via al Signore, no? Nel capitolo 40, all'inizio. E allora per fare la strada, cioè dovevi no? arare, dovevi no? far saltare tutta la terra per poterla poi sistemare, no? Per cui è legato a questo ritorno, c'è un ritorno. I miseri, i poveri cercano acqua, ma non c'è, la loro lingua è riarsa per la sete. Io, il Signore, risponderò loro, io, Dio di Israele, non li abbandonerò. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli, cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in zona di sorgenti. No? Torna quest'acqua che placherà la sete, no? E il discorso dell'acqua, che come sappiamo bene è la vita, lo sanno molto meglio laddove no, le condizioni della terra sono più estreme, anche noi lo sappiamo, anche noi sappiamo che senza acqua, però avendola no, è così, lì invece dove c'è il deserto piove due volte l'anno, e allora no, quest'acqua che è la vita, che poi come sappiamo anche Gesù utilizzerà no, e tante volte come simbolo, no? Chi ha sete venga a me e beva, no? I fiumi d'acqua viva sgorgeranno da lui. Nel deserto pianterò cedri, acace, mirti e ulivi, nella steppa porrò cipressi, olmi e abeti. Molto bella questa immagine, no? Perché passando, anche noi credo che in qualche modo, qualche volta che passiamo da terre dove c'è stata distruzione, c'è stato, ancora oggi in Israele, perché la terra soprattutto nel periodo turco è stata molto abbandonata, distrutta, per cui il deserto è andato molto avanti proprio perché non è stato curato, no? In molte zone. Allora gli stanno facendo un'opera poderosa di rimboschimento, qualche milione di piante, di alberi sono state messe, poi con queste irrigazioni goccia a goccia, no? Una cosa, allora è la vita, no? Rispetto a questa terra desolata, per cui anche qui cedri, acace, mirti, ulivi, cipressi, olmi e abeti, perché vedano e sappiano, considerino e comprendano un tempo. Questa parola e questo annuncio di quello che sarà il Signore sarà perché la gente possa vedete, vedere e sapere, considerare e comprendere. Vediamo come dice esattamente nel testo. Dice, vedano e sappiano, pongano a mente e infine capiscano. Cioè è l'invito a non lo sguardo fuggente, non lo sguardo superficiale, non lo sguardo di chi così con una passata in due minuti poi siamo tutti alla ricerca di bignami, no? Cioè o di cose che immediatamente ti dicano tutto. Cioè tu, no, i TG in due minuti, perché tu devi sapere tutto nel pochissimo tempo possibile, no? E qui invece c'è lo sguardo di chi vedere, no, come dice qui, vedere, considerare, sapere, porre a mente e comprendere, capire. Lo sguardo di chi guarda dentro, no? Di chi considera le cose e le lascia parlare. Perché è interessante che poi delle cose hanno, dicono loro il tempo in cui si rivelano. No? Noi pensiamo sempre che il tempo dipenda da noi. Cioè, allora io ho adesso mezz'ora e devo capire questa cosa. No? Io sono e devo, perché poi dopo devo fare altro, per cui devo capire questa cosa. Però, tante volte, vedete, è veramente la pretesa nostra di dominare il reale, no? Di dominare la vita. Che la vita ci deve parlare quando diciamo noi. E poi invece nell'esperienza magari ci accorgiamo che certe cose le comprendiamo molto tempo dopo, no? Alcune non le comprenderemo mai, ma alcune ci parlano al loro tempo. E tra l'altro l'atteggiamento di Maria nei Vangeli, che tante cose non le capiva, no? Era quella di serbare, di custodire le cose dentro, no? Nell'attesa e nella speranza che poi queste parlano. Perché c'è un Signore che parla. Finiamo di leggere il capitolo. Ecco, comprendo un tempo che questo ha fatto la mano del Signore. Presentate la vostra causa. Adesso si ritorna sulla nullità degli idoli. Presentate la vostra causa, dice il Signore. Portate le vostre prove, dice il re di Giacobbe. Si facciano avanti e ci annuncino ciò che dovrà accadere. Narrate quali furono le cose passate, sicché noi possiamo riflettervi. Oppure fateci udire le cose future, così che possiamo sapere quel che verrà dopo. Annunciate quanto avverrà nel futuro e noi riconosceremo che siete dei. Sì, fate il bene oppure il male e ne stupiremo vedendo l'uno e l'altro. Vedete un po' questa sfida agli idoli, no? Vediamo, fate queste cose e noi vedremo che... notate che Dio prima si diceva di poter comprendere ciò che ha fatto la mano del Signore, no? Agli idoli si sta dicendo, fate, vediamo se siete dei. Ecco, voi siete un nulla, il vostro lavoro non vale niente, è abominevole chi vi sceglie. Io ho suscitato uno dal settentrione ed è venuto, dal luogo dove sorge il sole mi chiamerà per nome. Egli calpesterà i governatori come Creta, come un vasaio schiaccia l'argilla. Chi lo ha predetto dal principio, perché noi lo sapessimo? Chi dall'antichità, perché gli dicessimo, è giusto? Nessuno l'ha predetto, nessuno l'ha fatto sentire, nessuno ha udito le vostre parole. Per primo io l'ho annunciato a Sion e a Gerusalemme ho inviato un messaggero di buone notizie. Guardai, ma non c'era nessuno. Tra costoro nessuno era capace di consigliare, nessuno di interrogare per averne una risposta. Ecco, tutti costoro sono niente, nulla sono le opere loro, vento e vuoto i loro idoli. Leggiamo almeno i primi 4 versetti del primo canto, il cosiddetto primo canto. Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio, ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni, non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità, non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Ci fermiamo qui su questi primi 4 versetti perché poi fra l'altro continua questo primo canto del servo del Signore. Siamo arrivati al primo di questi canti del servo del Signore, no? Di cui poi li conosciamo, anche l'ultimo che viene letto nel Venerdì Santo, no? Eccetera. Allora, la tradizione cristiana ha letto queste composizioni come profezia, annuncio di quello che poi sarà il servo del Signore Gesù. Allora, e per alcuni questi 4 canti sono delle composizioni che sono state inserite successivamente fra i testi di questo secondo Isaia. Ora, non tutti credono più così, cioè, perché fra l'altro questo testo che abbiamo letto, che si collega anche bene a quello che stiamo vedendo qui di Ciro, potrebbe essere anche stato rivolto prima di tutto a Ciro, strumento del Signore, servo del Signore, che è rappresentato all'inizio come un proclamerà la giustizia. Lui in qualche modo fa giustizia, principe di pace, aveva preso Babilonia senza distruggerla, per cui questo per dire non siamo sicuri che siano delle composizioni inserite dopo. Comunque si parla di un servo, no? Di un'azione di Dio che passa attraverso un suo inviato, un servo in cui c'è, che il Signore sostiene, in cui c'è la sua compiacenza, che non soltanto è inviato, no? Ma in cui il Signore, come dire, ha il suo cuore, si compiace. Ricordate cioè che nei Vangeli, per esempio al battesimo o anche nel brano della Trasfigurazione, no? Si udì la voce dal cielo che diceva: questo è il mio servo, no? Il mio diletto, no? E l'amato, il figlio mio l'amato, no? E allora c'è questa azione di Dio che passa attraverso questo servo su cui si pone il suo spirito e che porterà il diritto alle nazioni e il suo giudizio alle genti. Torna sempre questo giudizio di Dio, no? La giustizia di Dio. Dio sta a cuore la giustizia, perché la giustizia è la giusta relazione che permette la vita, soprattutto per i più piccoli, i più deboli, dove questi sono normalmente i primi che vivono l'ingiusta relazione, che non li tutela, no? E li opprime. Allora lui porterà questa giustizia, però attenzione, in questo modo molto particolare: non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta. È un re di pace, un principe di pace, un inviato di pace, no? E sapete che un'interpretazione rispetto a questa canna incrinata e uno stoppino dalla fiamma smorta è proprio un'usanza di cui noi abbiamo testimonianza in Babilonia, e che quindi probabilmente lì sono venuti a conoscere questa usanza, che quando c'era una condanna a morte, allora si presentava un araldo con una canna e con una lanterna accesa e percorreva per 3 giorni la città dicendo: questa persona è stata condannata a morte, se c'è qualcuno che ha da dire qualcosa in sua difesa venga, si presenti, eccetera, no? Alla fine di questi 3 giorni, dopo che lui aveva percorso con questa canna e questa luce, se nessuno si era presentato, allora spezzava la canna e, no, spegneva la luce, che diceva: va, è una sentenza ormai irrevocabile. Per cui è molto bello, no? Questa canna incrinata, che è già incrinata, no? Per cui basta niente per spezzarla, no? Questa fiammella, no? Che è di uno stoppino dalla fiamma smorta, cioè sta già morendo. Ecco, lui non spezzerà e non spegnerà. E mi ricordo che quando studiavo questi testi, più 20 anni fa, il tempo passa, il mio prof, commentando questo testo, lui diceva che fra l'altro anche in ebraico si potrebbe leggere in un altro modo, non tanto non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino, ma si può leggere anche: lui, canna incrinata, non si spezzerà. Lui, stoppino dalla fiamma smorta, non si spegnerà. Allora credo che sia molto bello, no? Cioè, nella nostra contemplazione e preparazione di quello che poi vivremo nei giorni della Pasqua, no? Della contemplazione di un amore debole che vince, no? Di un Signore Gesù che non prende mai le armi della morte, cioè la violenza, no? La menzogna, l'imposizione, eccetera, e che allo stesso tempo in un amore debole, perché il Signore Gesù noi lo contempleremo che sarà preso, vivrà la sua passione, eccetera, ucciso, questo vincerà, no? Lui che canna inclinata non lo spezzerà, lo ammazzeranno, ma non lo piegheranno. Lui, fiammella, no? Entrerà nel buio della morte, ma non riusciranno a spegnere quella luce. Allora facciamo qualche minuto di silenzio per rileggere questi brani.